Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Un abbraccio a voi tutti. Sesta domenica, Marco 1, 40, 45, l'incontro di Gesù con il lebbroso. Tra i primi incontri, segni che Gesù compie all'inizio del suo ministero, alla scoperta di chi è il Signore e come seguirlo nella proposta del Vangelo di Marco. Per entrare con più ricchezza in questo testo, che come vedete è composto da tre, potremmo dire, passaggi, cioè l'invocazione del malato, la risposta di Gesù e le conseguenze della guarigione. Beh, bene tenere conto del contesto di vita dei lebbrosi. Ecco, il lebbroso, secondo anche le norme stabilite dal Levitico, nei capitoli 13-14, era innanzitutto considerato tale, una persona malata non solo di lebbra, ma anche di alcune patologie e malattie della pelle. Erano tutte racchiuse nella categoria lebbra. I rabbini ne avevano stilate circa 72. Quindi, se veniva ratificata questa, chiamiamola lebbra, tu eri costretto a vivere fuori dalla città, fuori dall'accampamento, perché ovviamente ha un senso di norma anche igienica per evitare l'eventuale contagio, però capite bene che alla fine diventava una norma che finiva per essere esclusione, cioè la salvaguardia del gruppo corrisponde alla tua esclusione, che ti porta comunque a una paura, una presa di distanza da quelle persone. Infatti i malati spesso si riunivano insieme, non avevano sostentamento alcuno e dovevano rimanere fuori dall'accampamento fin quando non guarivano, quindi potevano andare al sacerdote che aveva il compito di verificare l'avvenuta guarigione e reintegrarlo un po' nella società, nella comunità. Non solo erano costretti a vivere fuori, ma dovevano vestire di stracci, coprirsi fino a sopra la bocca e a vista, se vedevano qualcuno, gridare impuro, impuro, in modo che non si avvicinasse, perché secondo il concetto del tempo, se tu toccavi una cosa impura, un lebbroso, ad esempio un morto, qualcosa di considerato tale, lo diventavi anche tu e quindi dovevi sottoporti a tutto un iter di purificazione, se no non potevi accedere nemmeno alla comunità, nemmeno a contatto con Dio, che con la purezza di Dio. Questi in più erano considerati, giusto per capire bene, così capite anche il senso più pieno di quello che fa Gesù, erano considerati tra l'altro anche degli scartati da Dio, perché all'epoca si pensava che la malattia fosse una conseguenza della colpa, quindi chissà cosa avevano commesso per essere così. Quindi queste persone, poverini, si sentivano escluse da tutti, pure da Dio. Ora, quest'uomo al passare di Gesù non grida impuro, impuro, ma con tanta fede gli si butta in ginocchio e gli dice: se vuoi, puoi guarirmi, puoi purificarmi. Grande fiducia, non dice se lo chiedi tu a Dio, lui mi purifica, ma se tu vuoi, tu mi puoi purificare. Vedete, apro una parentesi, no? Questa scena ci può anche dire una cosa, vedete, tante volte nella nostra vita la nostra purificazione, la nostra guarigione interiore non avviene fino a quando veramente non ci apriamo al Signore e gli chiediamo aiuto, fino a quando non ci apriamo a coloro nel nome del quale agiscono, sono sui ministri. Se teniamo nascoste le nostre piaghe, la nostra lebbra, pensando di farcela da soli, di autoassolverci, di autogiustificare, non guariamo nel cuore, nell'anima. Quest'uomo si apre, esce dall'isolamento e va incontro a Gesù. Gli apre veramente il cuore, dice: se tu vuoi, tu mi puoi purificare. E cosa vuole Gesù? Lo vediamo subito dopo. Vuole la sua purificazione, non solo mandandolo ai sacerdoti, vorrà e vuole anche la sua piena reintegrazione, insomma, vuole per lui una vita piena. Ecco cosa vuole il Signore per noi. È bello chiederci se davvero lo crediamo, perché? Perché in certi momenti, chissà, nella prova, nella difficoltà, chissà se davvero crediamo che il Signore ha un progetto d'amore per noi, chissà se davvero crediamo che ha un progetto bello, che vuole una vita piena, che ci ama sul serio, che non ci abbandona mai, chissà, se stiamo crescendo in questa consapevolezza e vediamo l'agire di Gesù che ci apre uno squarciato sul suo cuore, perché? Perché ci dice: sentì compassione, provò anzitutto compassione. Il termine greco, splankna, indica il muoversi delle viscere materne, cioè fremette nella sua interiorità ed è un fremere, una compassione, un patire con l'altro che veramente compartecipa del suo dolore e diventa un agire a favore dell'altro. Ecco, non è solo sentimentalismo astratto. Quindi Gesù prova compassione per quella situazione. È bello qua chiederci, tra l'altro, chiedersi anche se il nostro cuore è un po' più di carne e meno di pietra, perché tante volte non ci smuove manco la sofferenza più atroce della persona che abbiamo accanto, né interiormente, da dire che magari non dico un briciolo di commozione, di dispiacere, ma tra l'altro a volte manco ci spinge a fare qualcosa per l'altro. Ecco, Gesù prova compassione, lo tocca e dice: lo voglio, sii guarito. Vedete, prima di dire lo voglio sì guarito, Gesù sarebbe bastato dire quello, diceva una parola e già lo era guarito, lo toccò. Tenete conto, prima del gesto d'affetto, che non è da poco, perché vi ricordate cosa dicevo prima? Se tu toccavi un impuro, lo diventavi tu. Quindi pensate, il Signore rompe queste regole umane, queste regole religiose, culturali che si dà all'uomo e comunica concretamente amore, tocca questa persona. E in un certo modo è vero che il Signore prende su di sé la sua impurità, nel senso che il Signore si è fatto carico della nostra sofferenza, delle nostre colpe, fin sulla croce per darci la sua vita. È proprio quello che ha fatto il Signore. Se vedete alla fine del testo, in effetti, ora il lebbroso rientra in città nella comunità, ma quello che non potrà entrare è Gesù, perché in un certo modo è vero, lui si prende le nostre piaghe, non è venuto a darci dotte spiegazioni sulla sofferenza, sul peccato, ma è venuto a caricarsi sulle spalle ogni cosa, a farsi veramente carico delle nostre piaghe, per darci la sua vita, questo misterioso scambio che si rinnova, per esempio, nella confessione, in cui noi diamo e deponiamo a lui il nostro peccato, e lui in cambio ci dà il perdono, la salvezza, la vita eterna nel cuore. Ecco, Gesù lo tocca, ma indica anche proprio il comunicare l'amore. Lo tocca, comunica affetto, comunica la sua vicinanza, i linguaggi, il trasmettere amore. Ecco, noi tante volte così banalizziamo anche la gestualità, invece dovremmo chiederci: ma io cerco di comunicare amore alla persona che ho accanto? Tante volte diciamo: no, ma io mi spezzo per la persona che ho accanto, lavoro per loro, faccio tutto. Sì, bellissimo, ma uno psicoterapeuta cristiano parlava dei cinque linguaggi dell'amore, cioè l'amore si comunica in tanti modi, non solo facendo servizi per l'altro, ma anche dicendo parole belle all'altro, anche condividendo e vivendo dei momenti speciali solo con l'altro, anche facendo dei doni all'altro e anche con i gesti d'affetto, l'affettività, il linguaggio del corpo, la concretezza. Questo inizia dalle persone che abbiamo accanto, ma continua con le persone che incontriamo. E anche nei confronti dei poveri, delle persone bisognose che incontriamo quotidianamente. E Papa Francesco spesso ci chiede: sì, vabbè, ma tu magari dici, oh, gli ho fatto l'offertina, la cosa. Sì, ma tu l'hai guardata negli occhi quella persona, gli hai dato una pacca sulla spalla, gli hai chiesto come va, cioè gli comunichi amore anche con il tuo corpo, con la tua presenza. Gesù, vedete, lo tocca e dice: lo voglio, sii purificato. Immediatamente quest'uomo fu purificato. Vedete, non è scontato, perché? Perché forse oggi nella nostra cultura i moderni lebbrosi, per così dire, per noi magari sono altri, dove diventa per me lebbroso qualsiasi persona possa minacciare, tra virgolette, la mia sicurezza o il diverso. Ecco, tante volte il diverso diventa il lebbroso, quello da non avvicinare, e a volte per ignoranza, per mancanza anche di sensibilità, diventa, che vi posso dire, l'immigrato, ecco, la paura, il diverso, e quindi non ti avvicini, il povero per la strada, l'ammalato, a volte il portatore di handicap, a volte la persona sofferente, alla quale quante persone non mi avvicino perché mi fa senso, o non mi avvicino perché chissà cosa è in testa che quella persona fa. Quante volte, anziché educare alla carità, educhiamo al sospetto. Ecco, vedete, quanti, tra virgolette, consideriamo lebbrosi oggi, ma poi in fondo, se ci pensiamo, chi è poi, potremmo dire, questo lebbroso? Che qual è la guarigione più profonda per cui Gesù dice: lo voglio, sii purificato? La Chiesa ha sempre visto questo miracolo di Gesù come segno di una purificazione profonda che non si ferma alla guarigione della malattia. Come sappiamo bene, i miracoli di Gesù sono dei segni che rimandano ad altro, ma una guarigione più profonda che avviene nell'anima dell'uomo da una lebbra ben peggiore, che è la lebbra del peccato. Ecco, la lebbra del Peccato grave. E Raul Follerò diceva: ecco chi sono i veri lebbrosi, gli egoisti, gli empi, quelli che vivono nell'acqua stagnante, i comodi, i paurosi che sciupano la loro vita. Quante forme di lebbra: l'ingiustizia, l'indifferenza verso l'altro, l'egoismo, la vigliaccheria, l'omertà. E quindi a questo punto ci rendiamo conto che profondamente la guarigione dalla lebbra più grande, la guarigione dal peccato, ricevere il perdono di Dio, perché il peccato mortale è peggio della lebbra del corpo, sfigura e dilania la nostra anima, creata immagine e somiglianza di Dio, che si riduce all'egoismo, alla grettezza, al sospetto. Ecco, quando avviene in chiave spirituale la nostra guarigione, Padre Cantalamessa diceva che quel io voglio sì purificato avviene per noi spiritualmente nel momento in cui il sacerdote ci dice: io ti assolvo da tutti i tuoi peccati. Ecco, riscoprire questo sacramento meraviglioso, aprendoci fino in fondo a Dio, vivendo anche la lotta con noi stessi, la lotta dalla pigrizia nel confessarsi, dalle fisime del giudizio che può avere la persona che ho davanti, dal dover nascondere qualcosa perché sennò chissà, dalla lotta poi anche col tentatore, che il diavolo non vuole che ci confessiamo. Ecco, lasciarci perdonare e guarire in profondità dal Signore, sapendo che Lui è lì per prendere le nostre piaghe e comunicarci la sua vita. Il sacerdote, il suo canale che fa passare a noi quest'amore infinito. Gesù, quindi, ritornando al Vangelo, cosa dice al lebbroso guarito? Gli dice: vai, non dire niente a nessuno, ma va dal sacerdote e presenta la tua offerta per dare testimonianza. Capiamo un attimo il senso, che alla luce delle domeniche precedenti dovrebbe esserci più chiaro. Perché Gesù gli dice così? Gli dice: guarda, per essere completa la guarigione devi andare al sacerdote, come vi dicevo all'inizio, perché verifichi che sei guarito e quindi ti reintroduca nella società. Così puoi dare testimonianza che sei guarito. Magari puoi dare testimonianza bene anche di me, ma anche in un senso per cui Gesù lo invita a osservare tutti i passaggi che prevedeva la legge di Mosè. Invece, cosa fa il lebbroso? Va ad annunciare immediatamente il fatto, ovviamente in preda all'entusiasmo, ma così facendo cosa fa? Annuncia soltanto Gesù come un guaritore e, tra l'altro, non completando tutti i passaggi, lo fa pure passare, tra virgolette, per un trasgressore, ecco, per così dire. Il tacere di Gesù, perché Gesù non vuole che lo annunci come un guaritore, che la gente lo cerchi come taumaturgo, ma vuole che abbia fiducia in lui, che non si fermi al fatto che lui può fare i miracoli, ma vuole che entri in un rapporto di fiducia profonda con lui, che lo scopra, lo proclami Signore della sua vita, che si lasci guidare da lui, che, come ripetiamo sempre, non è il risolutore immediato di problemi, ma è la vita eterna, la salvezza della nostra anima, è quell'amore, quella forza di cui abbiamo bisogno per affrontare ogni cosa. Infatti, dulcis in fundo, come va a finire? Che Gesù non potrà entrare più in nessuna città, ma dovrà stare fuori, come il lebbroso prima, e la gente andare a lui. Vuoi per la calca, vuoi perché, avendo toccato un impuro, qualcuno lo avrà considerato pure impuro a lui stesso. Ma per concludere con uno spunto di vita spirituale, vedete, noi tante volte cerchiamo da Dio, come ripetiamo sovente, soltanto le grazie, cioè l'immediata risoluzione, guarigione e via dicendo. Ma Gesù qui ci propone un cammino. Il Signore vuole che veramente quest'uomo non sia solo purificato, ma reintegrato in pienezza, cioè che viva una vita davvero piena. Il punto non è ricevere la grazia che chiedo, il punto è scoprire il Signore ed entrare in una qualità di vita più bella e imparare a vivere da figlio di Dio, diventare capace di amare fino in fondo, un cammino di purificazione, di liberazione dal nostro egoismo che dura tutta la vita. Chiediamo allora al Signore questo, di crescere nella sua sequela, che non è la ricerca dell'evento prodigioso, della cosa sensazionale, ma diventa un seguire cercando di ascoltare la sua parola, di viverla e di amare come lui ama ciascuno di noi. E concludo con ricordandovi l'esperienza, la testimonianza meravigliosa di Raul Follerò, questo grande apostolo, uomo sposato, che girò il mondo 32 volte con sua moglie per visitare tutti i lebbrosari, per comunicare amore, sensibilizzare sulla condizione di vita che vivevano i poveri lebbrosi. E proponendo quella che è la terapia dell'abbraccio, quindi lui abbracciava, comunicava amore a tutti i malati che incontrava e in conclusione diceva così: siate intransigenti sul dovere di amare, Non cedete, non venite a compromessi, non indietreggiate, ridete in faccia a quelli che vi parleranno di prudenza, di convenienza, vi consiglieranno di mantenere il giusto equilibrio, i mediocri campioni della via di mezzo. Soprattutto credete nella bontà del mondo. Nel cuore di ogni persona ci sono tesori prodigiosi d'amore, sta a voi scovarli. La più grande disgrazia che vi possa capitare è di non essere utili a nessuno, che la vostra vita non serva a nulla. La sola verità è amarsi, amarsi gli uni gli altri, amare tutti, non a orari fissi, ma tutta la vita. Amare tutti, il prossimo, lo sconosciuto, lo straniero, il povero, solo amando salveremo l'umanità. Pace e bene.